passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci in diretta: il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Il G8 dell'Università a Torino, gli studenti dell'Onda provano a sfondare il cordone della polizia, 19 feriti tra le forze dell'ordine, 2 i fermati. Depositate le motivazioni della condanna dell'avvocato inglese David Mills a 4 anni e 6 mesi, falso testimone per salvare Fininvest e Berlusconi. Il Premier riferirà in Parlamento. Operazione Opel, il ministro Scajola chiede alla Fiat di mantenere tutti gli impianti italiani. Marchionne in Germania per incontrare i sindacati che pongono condizioni. Cresce l'allerta caldo in Italia, la giornata più critica prevista per giovedì. Molte città italiane verranno superate i 30 gradi, Roma e Perugia i comuni più a rischio.
Dopo i titoli del TG2, studio aperto.
Lacrimogeni, scontri, sassaiole, l'Onda travolge Torino, la guerriglia urbana esplode davanti al castello che ospita il G8 dell'università. Gli studenti cercano di sfondare il cordone di agenti che lo protegge, la polizia carica, il bilancio è di 21 feriti tra le forze dell'ordine, 2 giovani fermati. Caso Mills, per i giudici di Milano l'avvocato inglese ha mentito sui fondi Fininvest per aiutare Berlusconi, l'opposizione chiede al capo del governo di rinunciare all'immunità, replica il Premier, riferirò in Parlamento. Tragedia a Viterbo, gravissimo neonato di 15 giorni caduto dal primo piano e ricoverato al Gemelli di Roma, arrestata una giovane parente con problemi psichici e accusata di tentato omicidio. Il rogo di Lerici, resta in carcere il folle che ha appiccato il fuoco per vendetta, parlano per la prima volta i genitori della bimba di 5 anni.
Bene, questi
morta
principali titoli di studio aperto alle 18:39, vi ripeto il numero per intervenire, 800 24 0024. Avete sentito in tutti i titoli dei telegiornali studenti dell'Onda ripetere questo concetto per gli incidenti di oggi a Torino al G8 sull'università, ma è proprio questa la definizione giusta, studenti Onda, ma di cosa stiamo parlando? Sentiamo questo riassunto di voci, naturalmente non sono tutte le voci delle persone presenti a Torino, però è abbastanza significativo, sentite.
Ciao. Quanti siete più o meno?
3 persone a tenda, diciamo 200 persone.
Tutti di Torino?
Tutti sono fuori sede, io sono di Aosta ad esempio.
Abbiamo anche dei francesi.
Protestiamo perché c'è un G8 dell'università con tematica alla sostenibilità e probabilmente saranno sempre le solite chiacchiere, non ci sarà un impegno reale.
Noi in piazza a protestare e loro chiusi dentro un palazzo dorato a decidere lo sfascio dell'università pubblica.
La gente come voi, la gente come voi, la gente come voi non può lavare.
No, siamo tutti quanti stufi di questo impero che stanno creando e vogliamo manifestare il nostro dissenso.
E mia mamma non lo sa che sono qua.
Sono di Cuneo.
Cuneo, perché sei qua?
Io? Non lo so, per divertirmi un pochettino, principalmente.
Ma sei universitario? Fai l'università?
No.
Risentiamo quest'ultimo passaggio perché è abbastanza curioso.
Sono di Cuneo.
Cuneo, perché sei qua?
Io? Non lo so, per divertirmi un pochettino, principalmente.
Ma sei universitario? Fai l'università?
No.
Ma no, ma che bisogno c'è di fare l'università? Insomma, al di là di tutto, chi capisce il senso di queste manifestazioni, di queste proteste, per non parlare poi degli scontri con la polizia, che sono un'altra specialità di questi summit, è bravo, ci si sforza anche di capire i motivi di questa protesta. Giustamente il sindaco di Torino Chiamparino dice, beh, insomma, uno può parlare, può discutere di quello che vuole senza però episodi di violenza. 800 24 0024. Naturalmente, oltre a questi incidenti, l'altro fatto importante del giorno sono le motivazioni della condanna dell'avvocato inglese David Mills, falso testimone per salvare la Fininvest, e dunque Mills corrotto dal Premier, e inizia naturalmente una polemica politica dopo queste motivazioni della sentenza, non poteva essere altrimenti, soprattutto in aula, in Parlamento. L'Italia dei Valori, con Di Pietro impegnato in mille comizi, parte all'attacco con Massimo Donati.
Senza nessuna pacatezza, oggi il Tribunale di Milano ha detto che l'Italia è governata da un corruttore. Noi non ci stiamo a essere governati da un corruttore, perché quelle...
Onorevole Donati,
questo, signor Presidente...
Mi sembra che la sentenza riguardi Milz.
Questo, signor Presidente, la invito evidentemente a leggerla con attenzione. Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano dicono, senza alcuna chiarezza, che oggi è stato condannato un corrotto, ma è stato individuato un corruttore. L'Italia non era mai caduta così in basso. È una vergogna per questo Paese.
Questo è Massimo Donati, ma più o meno gli stessi toni li usa tutta l'opposizione. Certo, non queste frasi così roboanti in bocca ai deputati e agli esponenti dell'Italia dei Valori, però anche il Partito Democratico, abbiamo sentito, dice: il Premier deve rinunciare al lodo Alfano. Ancora Donati su questo, dimissioni, anzi rinunci al lodo Alfano oppure si dimetta.
Il Presidente Consiglio ha due e solo due cose da fare. La prima, domani mattina rinuncia all'impunità del lodo Alfano, che adesso abbiamo capito perché era la legge più urgente di questa legislatura, corre da un giudice e se ci riesce spiega le ragioni della sua verità. Se non ha il coraggio di fare questo, legittima nella coscienza di ogni singolo italiano il convincimento della sua colpevolezza. Un Presidente del Consiglio non può governare un paese in queste condizioni, per cui o rinuncia al lodo Alfano o il Presidente del Consiglio si dimette, perché non ha più la dignità morale di entrare in questo Parlamento.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Mentre divampava in Parlamento la discussione sul lodo Alfano, che fare dopo il deposito della sentenza, delle motivazioni della sentenza Mills, ecco che Alessandra Mussolini, sempre in aula, è impegnata in qualcosa di molto diverso. Si arrabbia, ma si arrabbia per davvero, per il fatto che nella sua casella postale alla Camera dei Deputati arriva l'Unità. L'Unità gratis, succede così. L'Unità è un giornale, un organo di partito, chiamiamolo in questo modo, arriva evidentemente nella casella dei deputati gratuitamente. Alessandra Mussolini non si dà pace per questo, è un problema, è un problemaccio da risolvere, sentite.
C'è l'onorevole Mussolini e peraltro?
Altro collegato, Presidente, dato che...
No, se...
risponde al telefono, altro. Allora,
grazie,
Presidente, dato che noi dal 18 maggio riceveremo una copia dell'Unità che dovremmo accettare di buon grado, e visto che la sinistra tutta, l'opposizione, sta facendo e sta strumentalizzando un attacco a Berlusconi in quest'aula e non è un'aula del Tribunale, io non l'accetto di buon grado, non voglio l'Unità in casella perché non voglio leggere le loro bugie nella mia casella, perché non leggo, non riesco a vedere le lettere, mi vengono intasata di questa carta, le mettessero da un'altra parte, non voglio l'Unità in casella.
Va bene, grazie.
Se lo faccia carico, neanche gli altri organi di partito. Non voglio l'Unità di buon grado e non mi voglio far carico di gettarla nel cestino, perché non voglio fare immondizia.
Anche...
L'immondizia l'hanno fatta loro in
grazie,
campagna.
Onorevole Mussolini.
Non la dobbiamo fare noi.
Ognuno di noi... Grazie, onorevole Mussolini. Ognuno di noi, se non è interessato a ciò che riceve in casella, può ovviamente decidere di cestinarlo.
E qui c'è anche una risposta alla Mussolini. Ma togliete questa Unità, questo giornale, dalla casella postale della Mussolini, non fatela arrivare. Perché non è possibile occupare non so quanto, un minuto, due minuti di tempo al Parlamento italiano per parlare di queste cosucce. Ed è con noi il vice direttore di Libero, Gianluigi Paragone. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, Paragone. Secondo lei che conseguenze politiche può avere quello che è successo oggi, cioè dire il deposito delle motivazioni della sentenza Mills? Al di là poi dei toni roboanti di alcuni esponenti dell'opposizione, insomma, fa parte del gioco politico.
Sempre da lì che comunque bisogna partire, perché il gioco dell'oca ritorna alla casella iniziale, ritorna al via, ritorna a quello che è stato per buona parte in questi ultimi 15 anni il motivo principale del conflitto di interessi, delle beghe giudiziarie cui era coinvolto il Presidente del Consiglio, comunque il capo del centrodestra italiano. Quindi così come in questi 15 anni alla fine abbiamo registrato una sterilità di fondo dell'Italia Accuse nella leadership e poi verrebbe da dire anche nella premiership, credo che anche questa volta la ricaduta non avrà quegli effetti che invece si può augurare un Di Pietro piuttosto che un Franceschini. Io credo che di dimettersi Berlusconi non abbia nessuna intenzione.
Ecco, però c'è un fatto che potrebbe cambiare le cose, anche secondo me, diciamo, questo è un passaggio che appariva tra l'altro abbastanza scontato, no? Quello delle motivazioni della sentenza, era evidente che se c'è stata una condanna di Mills sarebbe arrivata alle motivazioni con un corruttore che era Berlusconi, secondo naturalmente la prima sentenza su Mills, però insomma qui si attende da un momento all'altro, non so quando, si diceva in primavera prima, poi qualcuno dice adesso a settembre la decisione della Corte Costituzionale sul Lodo Alfano, forse solo quello, poi pare che il processo Mills possa andare in prescrizione, dunque magari Berlusconi non verrà mai giudicato, però quello potrebbe essere un nodo politico importante, no? La decisione della Corte Costituzionale o no? Oppure queste vicende giudiziarie, secondo Gianluigi Paragone, sono completamente al di fuori ormai della discussione politica?
No, hai ragione tu e sono d'accordo. Cioè, la decisione della Corte Costituzionale avrà sicuramente un chiaroscuro politico, avrà sicuramente una ricaduta politica, qualcuno ci vedrà la solita giustizia d'orologeria, qualcun altro invece ci troverà il sacrosanto diritto della Corte Costituzionale a tutelare che la giustizia sia uguale per tutti. Io credo che una volta per sempre vada definito il problema alla radice, cioè è possibile che alcune cariche particolari dello Stato possano beneficiare di un congelamento, perché di questo parliamo, solo di un mero congelamento dei termini processuali per rispettare al meglio il mandato che si riveste? Io credo che sia giusto, indipendentemente da Silvio Berlusconi o da qualcun altro. Io credo che in quella casella, quelle caselle particolari, quelle cariche dello Stato debbano avere una tutela particolare. Ripeto, stiamo parlando di un mero congelamento dei termini processuali, non dell'estinzione del processo. Poi quello è un altro discorso, cioè quello delle tante prescrizioni di cui ha beneficiato, tra virgolette, Berlusconi, forse meriterebbero una discussione sui tempi della giustizia.
Sì, no, più approfondita, no, certo, si può anche sui temi della giustizia, sui tempi della giustizia. Comunque, insomma, è inevitabile che il discorso poi va a finire sul Lodo Alfano e la posizione che avete appena sentito di Gianluigi Paragone, per esempio, non è lontana da quella di un giornale di sinistra apertamente che fa il tifo per il Partito Democratico come riformista, che dice per la stabilità dell'Italia chiunque sia, diciamo, il Presidente del Consiglio, forse una legge come quella del Lodo Alfano non è una legge così campata in aria, ma vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Una sola cosa, perché il Presidente del Consiglio ha appena detto, Paragone, insieme al Presidente della Commissione Europea Barroso, che i centri sono come lager, sta parlando dei centri di accoglienza per gli immigrati in Italia, un modo per dire forse che della vicenda si deve occupare di più l'Unione Europea per fare in modo che queste persone non arrivino in Italia, questa può essere l'interpretazione?
Sì, può darsi. Di sicuro non sono degli hotel extra lusso, di sicuro abbiamo una sovradimensione di questi centri, però so anche che nei piani del Ministero c'è di costruirne degli altri di nuovi e che comunque l'Europa latiti sul tema dell'immigrazione per definire meglio le politiche degli stati nazionali, ma anche un processo comune di spalmamento dei flussi migratori, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Mi sembra anche che non sia tra le priorità della comunità europea, ai noi.
E c'è un mezzo show di Berlusconi all'Aquila insieme a Barroso, a un cronista di Repubblica ha detto: gli italiani sono con me, vi dovete vergognare. Sulla vicenda Mills lo sapremo riparare, ma il danno c'è stato, il danno di immagine evidentemente Berlusconi pensa nei suoi confronti. Alla Camera dirò cosa penso dei giudici, grazie a Paragone. 18:53, naturalmente la discussione di questa sera è soprattutto su questo, in particolare dopo queste frasi di Berlusconi pronunciate, ripeto, proprio in questi istanti, all'Aquila. Giuseppe da Pontedera, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Io ho telefonato soprattutto per la questione di Mills, Berlusconi e compagnia varia. Perché Prego. Non capisco come questo paese possa sempre riuscire a digerire di tutto, e vorrei anche capire qual è la sua posizione, perché insomma ha impostato già la trasmissione dando parola a Paragone, dando
E adesso do la parola a lei.
Perfetto, allora io vorrei capire una cosa: noi siamo in un paese dove un personaggio ha la proprietà del maggior gruppo editoriale, Mondadori.
Mi parli di Mills, della sentenza Mills, no, del conflitto di interessi.
È stato condannato, corruttore, si sa chi è perché fa parte della sentenza, Fininvest e quindi Berlusconi. C'è un Lodo Alfano che ha detto anche lei che tanto poi ne parlerà la Corte Costituzionale, però nel frattempo ha detto che probabilmente andrà in prescrizione. Io vorrei capire, in questo paese, quando noi speriamo nei giornalisti, perché l'opinione pubblica purtroppo, secondo il nostro presidente, il 75% è dalla sua parte, quindi noi non possiamo dire assolutamente niente, abbiamo solo un 25%. Io spero nei giornalisti televisivi, lasciamo perdere, spero in
che devono fare? Che devono fare questi giornalisti?
Io ho sperato molto in lei, dottor Cruciani.
Ma cosa devono fare questi giornalisti? Non ho capito, Giuseppe. Devono
arrestare Berlusconi. Domandare, come ha fatto Repubblica, allora, lo deve fare lei tutti i giorni, domandare. Sì. Lui non risponderà mai. Chi per lui risponderà come gli pare, come fa Ghedini anche oggi alla televisione, dando sempre colpa ai giudici comunisti, ai giudici di sinistra. Ma lei deve domandare.
E lui cosa deve fare? Berlusconi lei domandi tutti i giorni, ma Berlusconi cosa dovrebbe fare?
Dimettersi? Un paese intero per rimborsi gonfiati di spese si sta sollevando la regina è un paese. Noi su cose
adesso
di questo
si è dimesso lo speaker della Camera in Gran Bretagna, che è una cosa importante, per carità, non era mai successo in 300 anni, per una questione di rimborsi. Cosa dovrebbe fare Berlusconi?
Me lo dica. Riformista, se mi dice di sinistra riformista, ovviamente.
Io sto dicendo, mi scusi Giuseppe, cosa dovrebbe fare Berlusconi secondo lei? Poi devo dare la linea al giornale radio, dimettersi?
Deve rispondere, quindi voi giornalisti, per favore.
Ma su che cosa deve rispondere?
Le domande, come fa per Repubblica ora? Vabbè. Mette tutti i giorni le 10 domande, lui non risponderà mai, perfetto. Ma il mondo sappia che perlomeno c'è qualche giornalista.
Guardi Giuseppe, torni con me se vuole tra un quarto d'ora, subito con i titoli del TG3.
Depositate le motivazioni della sentenza Mills. Secondo i giudici, l'avvocato inglese fu corrotto da Berlusconi per testimoniare il falso. Una sentenza scandalosa, contraria alla realtà, commenta Berlusconi. Riferirò in Parlamento e dirò quello che penso sui giudici. La sentenza di Milano conferma il coinvolgimento del Premier, dice l'opposizione. Ora rinuncia al Lodo Alfano e si faccia processare. Scontri tra studenti e polizia al G8 di Torino, lancio di pietre, cariche degli agenti, scritte e striscioni contro le banche. Monito di Scaiola alla Fiat, gli impianti italiani non si toccano, Marchionne per Opel non soldi ma tecnologia, i dubbi dei sindacati tedeschi. Lo scandalo dei rimborsi ai parlamentari inglesi, si dimette il presidente della Camera dei Comuni nel tentativo di evitare elezioni anticipate. A Genova la preside scrive sulle lavagne i nomi degli studenti immigrati futuri, clandestini, gli insegnanti si ribellano. A Cannes il giorno di Bellocchio, convincere la tragica storia della moglie segreta di Mussolini interpretata da Giovanna Mezzogiorno.
Va bene, andiamo a sentire anche Sky.
Processo Mills, le motivazioni della sentenza, l'avvocato fu corrotto da Berlusconi.
Il Premier dice sentenza scandalosa, risponderò in Parlamento. Il PD rinuncia al Lodo Alfano.
Torino, scontri tra polizia e studenti dell'Onda, feriti 19 agenti.
Fiat Marchionne domani in Germania, Scaiola mantenere gli impianti italiani.
Tassi e bond, Tremonti contro le banche, abbassino i tassi a livello europeo.
Tragedia a Viterbo, neonato di 15 giorni cade dal balcone, fermata una cugina.
Camorra ha preso il reggente dei casalesi Franco Letizia, 100 arresti tra gli scissionisti.
Napolitano ricorda ad Antona, un dovere trasmettere il ricordo delle vittime del terrorismo.
Immigrati, il Vaticano chiede rispetto, i gesuiti, l'Italia ha violato i diritti umani.
Juve, il primo giorno da allenatore per Ciro Ferrara, Ranieri, io ho la coscienza a posto.
Eccoci qui alle 19.20, 800 24 00 24. C'è intanto una reazione da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati con Cascini: non commentiamo le dichiarazioni di un imputato. Non è un commento, ma in realtà è un commento molto pesante da parte di Cascini dell'Associazione Nazionale Magistrati. che rivolgendosi al Presidente del Consiglio dice: non commentiamo le dichiarazioni di un imputato. Cosa ha detto Berlusconi? Berlusconi a un certo punto, prendendo il microfono e cambiando argomento rispetto ai temi di cui ci si occupava nell'incontro con la stampa insieme al Presidente dell'Unione Europea Barroso, se non sbaglio, all'Aquila, cosa ha detto? Ha detto che si tratta di una sentenza scandalosa. La sentenza, ripeto, riguarda Mills, ma naturalmente riguarda anche Berlusconi, perché nelle motivazioni di questa sentenza c'è il nome e cognome esplicitamente di quello che secondo i giudici è il corruttore di Mills. Sentiamo Berlusconi.
È una sentenza semplicemente scandalosa, contraria alla realtà, come sono assolutamente sicuro sarà accertato in appello, che riguarda il signor Mills. Io ho annunciato questa mattina la mia intenzione di fare un intervento in Parlamento su questa sentenza e appena avrò tempo lo farò, e quindi in quella sede dirò finalmente quanto da tempo penso a proposito di certa magistratura.
E andiamo allora, dopo questo intervento di Berlusconi molto forte, evidentemente un Berlusconi molto colpito da questa vicenda, ha annunciato un intervento in Parlamento in cui dirà tutto quello che pensa sulla magistratura, cose d'altra parte credo note da tempo. Andiamo a sentire anche l'opposizione annullata secondo Berlusconi, perché al Presidente del Consiglio non sono piaciute alcune esternazioni da parte dei dirigenti dell'opposizione, naturalmente dopo sentiremo anche quelle.
Ho visto qualche commento dell'opposizione e mi spiace davvero che l'opposizione, evidentemente sconfitta sul piano delle cose concrete e non avendo nulla da dire sull'attività di questo governo, divisa al proprio interno e praticamente annullata, come dimostrano i sondaggi e come dimostreranno le prossime elezioni per l'Europa, si attacca alle cose di questo tipo.
Ancora altre agenzie che vengono dall'Aquila. Berlusconi ha detto la stessa cosa è stata già fatta in modo vergognoso con le veline mai esistite, completamente inventate dall'opposizione, dei giornali asserviti dall'opposizione. Ancora, sempre riferendosi alla vicenda di Noemi, cosa dice? La ragazza è stata bersagliata in modo incredibile dai giornali, si sono interessati perfino ai beni intestati a lei dalla famiglia. Tutto ciò è veramente vergognoso, mi vergogno per questi giornali a leggere queste cose, oltretutto interamente inventate. Berlusconi ha anche contestato il fatto che la diciottenne è stata ripresa anche da Anno Zero con dichiarazioni che l'interessata non riconosce. Il peggio è che queste cose sono state inventate di sana pianta. Poi Berlusconi per tre volte ha ripetuto la parola vergogna. Dove andiamo? Andiamo a sentire naturalmente Antonello Soro, il capogruppo dei parlamentari del PD. Sentiamo quello che dice su Berlusconi, Mills, eccetera, eccetera. Dice in sostanza: Berlusconi deve rinunciare a Lodo Alfano e farsi processare.
In un paese normale, un uomo politico, ma una qualunque persona che avesse amore per la propria reputazione e ancora più per quella del proprio paese, consegnerebbe il giudizio all'unica istituzione che nel nostro ordinamento ha il potere di giudicare innocenti e colpevoli, di riconoscere fondate o infondate le prove per una condanna. In un qualunque paese normale, il Presidente del Consiglio non si avvarrebbe di una tutela assolutamente impropria per difendere il proprio onore e quello del proprio paese. Per queste ragioni, Presidente, che noi vogliamo a lei consegnare l'invito da rivolgere al Presidente del Consiglio che voglia tutelare l'onore del nostro paese e anche il suo, rinunciando alla tutela del Lodo Alfano, si presenti in un organo di giustizia prevista dal nostro ordinamento, in un tribunale, in quella sede dimostri la sua innocenza.
Va bene, allora Pontedera, eravamo collegati con la Toscana, con Pontedera e con Giuseppe, che avevamo interrotto prima del giornale radio delle 19, prego.
Ciao Cruciani di nuovo. No, il mio sfogo era per capire anche qual era il suo pensiero, perché lei riesce tutte le volte
lei vuole sapere secondo me se Berlusconi si deve dimettere? Vabbè, non riusciamo a collegarci con Giuseppe questa sera. Francesco da Parma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, premetto che io la seguo sempre molto volentieri, però mi permetterò come ascoltatore affezionato un appunto. Mi colpisce che spesso lei sia critico nei riguardi dell'Italia dei Valori, che questo ci mancherebbe una sua libera opinione, ma anche più sui contenuti, su ciò che dicano, sulle modalità con cui esprimono le loro idee. Cioè, per esempio, ora mi ha colpito che l'apertura dei titoli del giornale, del processo Mills, della condanna, insomma, delle motivazioni depositate, più che provarla scandalizzato per ciò che è accaduto, poi insomma ognuno può esserlo più o meno scandalizzato, ha sottolineato i toni roboanti con cui Donati ha riportato.
No, ma in quel caso, in quel caso, Francesco, non c'era ironia. Naturalmente ognuno cavalca le battaglie che vuole cavalcare, per carità. In quel caso non c'era nessuna ironia nei confronti di Massimo Donati, che è il capogruppo delle TV alla Camera. Assolutamente. Secondo lui si dovrebbe dimettere, cioè, punto e basta.
Sostanzialmente poi quando parla di Pietro, quando parlano queste persone, al di là del modo in cui si esprimano con un italiano più o meno corretto, comunque guardassimo la cosa fondamentale, cioè la sostanza di quello che dicono.
Beh, io spesso guardo anche la sostanza.
Questo è un invito che le faccio come ascoltatore, cioè più che sulle modalità con cui esprimono le loro idee, andiamo proprio sui contenuti, che secondo me è una cosa...
Ma guardi, spesso quando uno dice che siamo in un paese fascista i contenuti ce ne sono pochi, poi magari si può approfondire anche questa considerazione, però insomma, al di là di questo, cosa vuole dire?
Impegno, questo penso che nessuno lo dica, così come anche Berlusconi dice che siamo coi comunisti, è spesso attirato
questo,
ma nessuno pensa che c'è Stalin o c'è Mussolini oggi, ma che magari la tendenza secondo l'uno o secondo l'altro sia verso una deriva di un tipo o dell'altro, quindi
perché dicono questo, andiamo ai fatti, e secondo me non c'è nessun sintomo di quello che viene denunciato. Ma spesso noi andiamo ai fatti e andiamo al concreto, non è che ci limitiamo solamente a magari a qualche ironia. Francesco, ha concluso il suo intervento?
Spesso contro Travaglio, contro Grillo, tutto questo gruppo che lei non vede con simpatia, e questo ci mancherebbe, spesso puntualizza i toni con cui esprimono le loro idee e a volte tralascia il contenuto sostanziale. Secondo me questo è importante, è un invito che mi permetto di farle così.
No, ma lei può fare, è un invito che accolgo volentieri, ma quando e non sempre, quando c'è un'ironia, quando c'è una considerazione sarcastica, c'è anche un giudizio naturalmente contestabile sull'oggetto del contendere. Forse siamo finalmente in grado di collegarci con il nostro amico da Pontedera, Giuseppe. Eccoci qui, dalla provincia di Pisa, dunque. Prego.
Ciao Giuseppe, di nuovo. Abbi pazienza, ma le pile non è che siano eterne, le pile del cellulare.
Prego, dica, diamoci... No, io le do del lei e lei mi dà del tuo.
No, vabbè, diamoci...
Sto scherzando.
Come?
Dica, sto scherzando,
no,
faccia come vuole.
Giuseppe omonimo, pensavo potrei dar del tu. Quello che dico io, noi abbiamo, siamo l'opinione pubblica e dobbiamo far riferimento a qualcuno che porti da fuori la morale, queste cose importanti. Poi la politica, lui vince l'elezione, tutto regolare, no, non ci sono mica assolutamente problemi. Ma credo che ci siano alcune cose per cui ne vale la pena fare una battaglia anche da parte dei giornalisti, credo.
E quale sarebbe la battaglia da fare?
La battaglia di verità, la battaglia della verità.
Sì, ho capito, ma la battaglia della verità non significa...
Cioè, qui si va probabilmente in prescrizione, la Corte Costituzionale...
Ma non lo so, questo vedremo. La Corte Costituzionale decide sul lodo Alfano, non sulla prescrizione. La prescrizione è il tempo che passa, eccetera.
Sì, ma se
eccetera.
La stessa cosa che ha fatto Berlusconi dalla sentenza di oggi l'avesse fatta lei o te o io, cosa ci farebbero? Dove saremmo ora?
Cioè, no, guardi, cosa vuole sapere da me? Se Berlusconi si deve dimettere?
No, io voglio sapere questo, voglio sapere. Radio 24... è una radio libera che può fare delle battaglie contro questo tipo di andazzo? Cosa deve commettere un primo ministro?
Io non ho capito.
Cosa deve fare?
Cioè, noi dovremmo fare una battaglia per che cosa? Per le dimissioni di Berlusconi?
Non per le dimissioni, per la verità. Che c'è dimissioni?
Ma ho capito, ma è una parola, la parola verità è una parola che vuol dire tutto e il contrario di tutto. Una battaglia per la verità. Si fa sempre una battaglia per la verità. La verità su che cosa? Sulla vicenda Mills?
Niente, perché loro non hanno la verità. La verità,
la la vicenda Mils, ma no, 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 la vicenda Mils è affidata
del paese, ha chiamato metastasi magistrati, ora dice dirò finalmente al Parlamento.
No, Giuseppe, non andiamo alle cose vecchie, restiamo a quello che sta avvenendo.
Restiamo
a quello che sta avvenendo. Lei dice ci vuole una battaglia di verità su che cosa? Dunque, stiamo parlando della vicenda Mils, sulla vicenda Mils che però in questo momento è affidata ai tribunali, no? Giusto?
Certo.
È affidata ai tribunali. Su che cosa ci dovrebbe essere una battaglia di verità? Sull'eliminazione
del tribunale, non è sull'eliminazione.
Esatto, ci dovrebbe essere una verità sull'eliminazione del lodo Alfano. Dovremmo fare una battaglia per eliminare il lodo Alfano, secondo lei?
Cioè, ma l'opinione pubblica, no? Non si deve sorprendere più di nulla.
Va bene, non riesco a
capire. Lei è addormentata.
Lei ha una posizione, allora gliela chiedo. Lei ha una posizione ben precisa, gliela chiedo. Il lodo Alfano va eliminato oppure no?
Lo Alfano non esiste in nessuna parte del mondo, non esiste.
Oh, perfetto, benissimo. Dunque,
anche perché si parla di reati fatti precedentemente alla politica, ragazzi.
Siccome dalle motivazioni della sentenza Mills viene fuori che Berlusconi è il corruttore, Berlusconi cosa deve fare? Ci deve rimanere a Palazzo Chigi oppure no?
Ma fino a che gli italiani gli danno la fiducia, eccetera, eccetera, ci deve rimanere sì. Però quantomeno ci sarà qualcuno che dirà questo è successo dicendo la verità.
Vabbè, cioè, qualcuno in questo caso, nel caso Mills qualcuno sono i giudici, ormai la vicenda è affidata ai tribunali, non può essere motivo di opinione. Poi si può giudicare anche il modo in cui arrivano le sentenze, tutto il procedimento Mills, che è una cosa molto complicata e molto lunga. La ringrazio, Giuseppe. Claudio da Torino, buonasera.
Buonasera, io volevo solo fare, anche sentendo questo signore che ha parlato prima, un'osservazione di carattere statistico. Almeno l'80% delle persone che parlano alla sua trasmissione sono carichi di livore e di odio contro Berlusconi. Per quel che mi riguarda, sentendo queste persone e leggendo qualche volta i commenti dei giornalisti di De Benedetti, della Fiat e delle banche, e sentendo
i giornalisti di che cosa? Mi scusi, però io quando sento i giornalisti di De Benedetti, della Fiat,
sì, ma che significa? Perché quando si tratta di giornalisti,
Claudio, mi dica quello che pensa sulle vicende di oggi, sui fatti di oggi.
Io sulle vicende di oggi mi astengo perché si è in corso un giudizio.
Okay.
Faccio solo ricordare che ci sono più di 2000 udienze contro Berlusconi e in ogni caso le persone come me, che siamo la maggioranza, fino a che sentiamo questo tipo di commenti carichi di livore, addirittura ce l'hanno con lei, ce la prendono con lei, che cerca di essere abbastanza obiettivo, perché non è abbastanza contro Berlusconi, fino a che ci sono questi milioni di persone carichi di odio e di livore contro Berlusconi, unitamente ai giornalisti che ho nominato prima.
Lasciamo perdere questi perché non sono presenti.
Quando si tratta di giornalisti di Berlusconi, tutti dicono che prendono lo stipendio da Berlusconi.
Vabbè, quali sarebbero questi giornalisti carichi di livore nei confronti di Berlusconi?
Tutti quelli per del esempio. Gruppo dei De Benedetti, l'Espresso, la Repubblica.
Ah, quelli del gruppo l'Espresso, la Repubblica.
Sì, di De Benedetti, nessuno se lo ricorda che è di proprietà di De Benedetti.
Sì, no, come nessuno se lo ricorda.
Dire che
lo sanno tutti.
Tutti questi milioni di persone che hanno questo tipo di odio e di livore, unitamente... Sì.
Ma non devono essere così tanti, non devono essere così, scusi Claudio, non devono essere così tanti se poi Berlusconi ha questo consenso così alto.
Esatto, ce ne sono però dei milioni. E però sono rappresentati, per esempio, nella sua trasmissione almeno l'80%.
No, ma questo non è vero, Claudio. Comunque, noi non facciamo il conteggio così, il bilancino tra quelli favorevoli a Berlusconi e quelli contro Berlusconi, abbia pazienza.
Sì, dico niente altro. Comunque voglio dire che le persone come me, fino che sentono queste
cose
cariche di odio e di livore, continueranno a votare Berlusconi anche se, come nel caso mio, non condividono alcune cose che lui fa. Punto.
Ho capito.
E questo
per esempio...
spiega perché Berlusconi ha vinto e continuerà a vincere le elezioni.
La ringrazio
Gattrone
molto.
Aveva capito questo meccanismo, aveva cercato di, con la sua discesa in campo, con la sua tutti che andavano, i banchieri che andavano a eleggere alle primarie Veltroni, lui aveva cercato di cambiare un po' la politica, ha avuto un insuccesso, si è spaventato, i suoi si sono spaventati assieme di me e sono ritornati a cercare di prendere i voti di Di Pietro. Questo non vi porterà altro che a un'altra sconfitta e aumenterà l'odio. Solo quello.
Può darsi, Claudio, può darsi. La ringrazio molto. Buona serata. Gianluca da Pavia. Buonasera, Gianluca.
Buonasera, dottor Grossani. Niente, io l'ascolto spesso e fino ad ora non ho mai chiamato, sia perché sono un po' emozionato, sinceramente.
Non si preoccupi, vada dritto al cuore del problema che vuole affrontare.
Io chiamavo per la sentenza sul processo Mills.
Sì.
E niente, guardi, il mio pensiero è questo, alla resa dei conti, qui non è più un problema, qui è stato condannato questa persona.
persona, giusto?
Chi è stato condannato, mi scusi?
Il Mills è stato condannato. Quindi alla fine il corruttore in teoria dovrebbe essere Berlusconi.
Sì.
Ok.
Secondo le motivazioni della sentenza, sì.
In Italia ormai si sta giocando tutto il fatto su opposizione che attacca il Premier, il Premier che dice che è tutta una congiura. Il discorso qui è fondamentalmente che è stata condannata una persona che probabilmente, molto probabilmente, è stata corrotta dal Premier. Si parla ormai di questione morale, cioè qui è una questione morale, non è più un discorso di essere attaccato dall'opposizione e Berlusconi che continua ad andare in televisione a dire che la sinistra lo attacca o no. Qui si tratta proprio di moralità.
Cioè, dunque cosa dovrebbe fare Berlusconi? Cosa dovrebbe fare Berlusconi?
Ma guardi, io le dico, io non penso che si debba dimettere, io spero tanto sinceramente nell'italiano adesso, perché io da italiano sono uno che paga le tasse come la maggior parte della gente, non tutta, però la maggior parte, e sinceramente preferisco quasi essere governato da un incapace piuttosto che da una persona corrotta.
Cioè,
questo
in questo
il
caso.
Succo del discorso. Perché poi cioè, tutta la gente si sente, cioè, potrebbe sentirsi in condizione di poter non essere cioè, una persona trasparente, comunque di poter evadere le tasse.
Ho capito, di poter magari corrompere, questo è il suo ragionamento.
Di poter
d'accordo,
corrompere.
E ringrazio,
volevo dire
ringrazio.
Una cosa,
sì, velocemente.
Dire solo una cosa, velocemente. Non so se lei ha visto Berlusconi a Porta a Porta.
Non lo so
qui
quando.
Si parla di qualche settimana fa quando era intervenuto
allora...
sul vabbè era un discorso su Veronica Lari sul divorzio
sì,
e
sì.
Tutto ok, allora il succo è questo: a me non ha scandalizzato tanto il fatto che Berlusconi poi abbia fatto un comizio elettorale che i giornalisti presenti non gli abbiano rivolto una domanda seria, ma mi scandalizza il fatto che lui tranquillamente abbia detto che è stato scortato da 4 macchine della polizia per andare a un compleanno, a una festa di compleanno. Cioè qui c'è la polizia che non ha i soldi per la benzina.
Sì, no, Gianluca, mi scusi, uno per carità, i soldi della polizia, la benzina della polizia sono una cosa molto più importante di quello che lei sta dicendo. Berlusconi va scortato a una festa di compleanni perché è presidente del Consiglio, ma andrebbe scortato anche se andasse, non so, al ristorante per fatti suoi, insomma, non c'è differenza.
Di tra... ormai che...
Ma Gianluca, di che sta parlando? Berlusconi è scortato perché è presidente del Consiglio, ovunque vada, pure in camera da letto quasi. Per cui di che parliamo? Parli di cose un po' più concrete, grazie. Daniele, provincia di Modena. Buonasera. Pronto?
Io sono Daniele, provincia di Firenze.
Provincia di Firenze, mi perdoni, ci sono due Daniele, uno dalla provincia di Modena, uno da Firenze.
Buonasera, senti, io dico. Ho chiamato prima quando ero in autostrada, poi per motivi ho dovuto spengere la radio, non ho sentito gli interventi di chi mi ha preceduto.
Non si preoccupi, di cosa voleva parlare?
Dico questo, che siamo veramente, non ne possiamo più di processi a Berlusconi fatti a orologeria, non ne possiamo più perché... sono anni che ci portiamo dietro questa cosa. Io le domando, a quando si riferisce il problema Mills, a quanti anni fa?
Beh, insomma, le ipotesi, lei dice, di corruzione, eccetera, sono cose che risalgono alla fine degli anni 90, se non sbaglio.
Comunque, voglio dire, una persona nella posizione di Berlusconi, anche usando un po' di buon senso, sarebbe secondo me veramente coglione a fare una cosa del genere, semmai se la vuoi proprio fare la fa fare magari a qualcun altro senza mettersi in prima persona. E poi comunque non vedo assolutamente motivi che portano a tirar fuori sempre le stesse cose nel periodo pre-elettorale.
Lei vede in questa nelle motivazioni depositate della sentenza Mills addirittura una giustizia orologeria contro Berlusconi perché ci sono le elezioni europee?
Sì, e io sarei stato molto più convinto in una giustizia giusta se questo fosse venuto dopo il 21 di giugno. Allora avrebbe avuto, secondo me, un peso maggiore, una credibilità maggiore.
Bah, non lo so, io dubito che queste cose avvengano perché ci sono le elezioni. Da tempo ci si attendeva il deposito della sentenza, delle motivazioni della sentenza Mills.
però vengano fuori proprio un mese prima durante
ho capito, ma se ci sono le elezioni europee può succedere che in contemporanea ci sia anche un mese prima, due mesi prima un altro fatto, non è che due mesi prima delle elezioni non può accadere nulla. La ringrazio, Daniele. Mauro da Oristano, buonasera.
Salve.
Dica.
Volevo parlare di una cosa un po' diversa da quello che stavo parlando adesso. Volevo parlare a proposito di De Magistris, dove praticamente circa tre settimane fa è uscita su internet la notizia che è stato completamente scagionato appunto dalle accuse che le erano state fatte a proposito di toghe pulite. E volevo far notare il fatto che comunque sia la TV che la stampa, che la carta stampata in generale, ha messo poco in risalto questa notizia. Mentre invece quando era stato inquisito all'inizio ne era stato fatto una gran fanfara a proposito che lui aveva commesso chissà quali abusi di ufficio, chissà questo e quest'altro, mentre invece dopo la sentenza di assoluzione totale, dove anzi addirittura nella sentenza si parla proprio di ingerenza da parte della politica per bloccare questo tipo di inchiesta che ha fatto De Magistris, sia la carta stampata che la TV non ha assolutamente proprio fatto presente questa notizia. Questa come un'altra, ad esempio quella del capogruppo alla Lega della Camera che è stata arrestata a Lugano con 8 kg di cocaina, che penso che a parer mio è una notizia molto importante.
Sì Mauro, però sulla prima notizia può darsi che si sia dato meno risalto all'uscita di De Magistris da quella vicenda giudiziaria piuttosto che alle prime accuse, alla cosiddetta lotta tra procure, può darsi che sia così. Devo dire che questo secondo caso che mi hanno citato moltissimi utenti via internet e via Facebook mi pare veramente un'assurdità, perché mai dovremmo parlare non di un deputato, perché in quel caso naturalmente la vicenda avrebbe suscitato un certo scalpore, quanto piuttosto di una credo segretaria del gruppo della Lega Nord, non del capogruppo della Lega Nord come dice lei Mauro, mi scusi, cioè,
dalla notizia io ho letto la notizia su internet, su un sito
sì svizzero, ma su internet si leggono un sacco di
ufficiale del cantone dove è avvenuto appunto il fatto.
E dunque chi sarebbe stato arrestato?
Del capogruppo alla Camera.
Ma che quale capogruppo alla Camera? Il segretario o la segretaria del capogruppo, non mi ricordo nemmeno se del capogruppo o semplicemente della Camera, insomma, di un funzionario leghista della Camera o del Senato.
Sì.
Non capisco perché la cosa possa avere una rilevanza rilevanza nazionale.
Rilevanza nazionale no, però penso che tutto ciò che riguarda la politica sia di interesse.
Sì, ma non è un politico questa persona qua, mi scusi Mauro, non è un politico, non si tratta di un rappresentante della politica, è un cittadino come me e come lei, se a me o a lei ci arrestano in Svizzera o non so dove per traffico di droga, non gliene frega niente a nessuno. Non so se...
magari questo può anche essere.
Cioè, a prescindere dal fatto che lei lavori, con la Regione Sardegna, con la Regione Lazio, con un politico, dipende naturalmente. Se arrestano il braccio destro di Berlusconi è un altro motivo. Insomma, mi sembra che in questo caso abbiano arrestato, se non ricordo male, il segretario, un impiegato del gruppo della Lega. Credo, non vorrei sbagliarmi, poi magari ci becchiamo qualche querela. Un segretario di un gruppo parlamentare, insomma, non capisco l'importanza che può avere una notizia del genere, a prescindere dal gruppo parlamentare, potrebbe essere della Lega, potrebbe essere del Partito Democratico. La ringrazio. Dove andiamo? Maurizio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
La sento un po' giù stasera, come mai?
No, non sono.
È un po' turbato da queste vicende?
Ma non me ne frega assolutamente nulla. Ma di che cosa sta parlando? Di Berlusconi, dell'Odo Alfano?
Di Berlusconi, il caso Mills.
Ma figuriamoci.
Ma è una sentenza vecchia tanto, no?
Comunque, no, ma non è quello. No, ma è una sentenza importante perché sicuramente ci sarà uno scontro politico molto forte nei prossimi giorni su questo. Berlusconi sicuramente ne risentirà da un punto di vista mediatico e anche di consenso, secondo me. Dunque è una cosa molto importante. Che poi io sia giù per questo mi sembra una sua interpretazione.
Normale che un paese occidentale, in una democrazia normale, il Presidente del Consiglio venga in una sentenza dichiarato il corruttore per fini propri, per le proprie aziende? Secondo me no, non è normale. No, no.
E dunque? E dunque?
E quindi secondo me le dimissioni sono doverose dal Presidente del Consiglio. La persona che parlava prima, un signore forse un po' anziano dalla voce sembrava, parlava di odio e livore verso Berlusconi. A me Berlusconi non ha fatto niente personalmente. No, come Presidente del Consiglio non può rappresentarmi, io sono incensurato, io pago le tasse, io la partita, io faccio il culo tutti i giorni. Non è possibile che io, se vengo beccato con, io ho pure un avvocato qua, dividiamo l'appartamento per sostenere i costi che sono alti per noi, sì, che ci dobbiamo sostenere da soli, se mi tolgo 10 punti della patente io non posso più lavorare. Lui, questo non, a questo lui non succederà mai, non è normale questo. Poi se altre persone, come diceva giustamente l'ascoltatore di prima, si sentono autorizzati a fare le frodi, tanto le fa il Presidente del Consiglio, non è una cosa normale secondo me, non è una democrazia civile questa qua.
E dunque Berlusconi
volevo chiedere a lei se è normale che il Presidente del Consiglio venga giudicato un corruttore e continua a stare al suo posto.
Secondo me non si deve dimettere.
Non si deve dimettere. Per quale motivo non si deve dimettere?
Perché la stabilità di un paese è più importante di una vicenda molto... mi lasci finire, Maurizio.
Sì, sì.
La stabilità di un paese è molto più importante di una vicenda tortuosa come quella Mills. Ripeto, è molto più importante degli esiti di un processo che non si sa quando arriveranno o se arriveranno poi. Questo è il mio pensiero. Naturalmente lo direi anche se ci fosse Primo Ministro Rutelli o Prodi. Questo è il mio parere. So che questa sera è un parere molto impopolare. So che questa sera è un parere molto impopolare, però mi sottopongo a queste forche caudine, come dire.
No, non sono perché se io, come io, sono una persona libera, mi tengo una persona libera.
Assolutamente, chi crede il contrario?
Io penso che D'Alema e tutti i furbetti del quartierino andavano processati. Perché era giusto che andavano processati, ma
non so a chi si riferisce.
Non si sono fatte nessuna legge. Berlusconi continua a farsi le leggi per i suoi affari. Non è normale questo qua. E non è che vogliamo mascherare la cosa. Non è una cosa normale, signor Cruciani. Non è una cosa normale.
Maurizio, ma cosa vuole che le dica? Che la politica italiana negli ultimi 15 anni ha tratti di normalità e non di anormalità. È evidente che ha tratti di anormalità. Però, nonostante questo, dopo 15 anni ritengo che la stabilità politica di un governo, la direzione politica di un governo abbia più importanza di questi fatti. Questo penso senza essere filo berlusconiano, come dire. Non sarà un delitto pensarla così, no?
No, ma io l'ultima domanda poi...
Non sarà un attentato alla morale pubblica, un attentato...
Sì, invece lo è. E certo che lo è.
E va bene, Maurizio. E allora?
L'ultima domanda lo chiudo. Ma secondo lei, 20 anni fa, sotto uno scandalo del genere, i presidenti del Consiglio di 20 anni fa, chiunque ci fosse in quel momento, si sarebbero dimessi? Secondo me sì.
Ma non lo so. Secondo me è molto difficile dare una risposta a una domanda di questo tipo. La ringrazio molto, Maurizio, di questo intervento. Roberto da Torino, buonasera. Poi Daniele dalla provincia di Modena, se c'è Daniele dalla provincia di Modena. Roberto da Torino, dica.
Buonasera, sarò penso brevissimo. Io vorrei solo sottolineare una cosa. La differenza di due mondi, due paesi. In Italia il Presidente del Consiglio indirettamente viene toccato da una sentenza che lo individua come corruttore, perciò moralmente non il massimo, e non succede nulla, anzi Berlusconi attacca la magistratura come al solito, che è il capro espiatorio di tutto, eccetera eccetera. In Inghilterra il Presidente della Camera dei Comuni, o non mi ricordo come si chiama, per una sì, uno scandalo anche lì, ma secondo me di portata minore, comunque, perché si sono gonfiate
i rimborsi, se andiamo a vedere i parlamentari
italiani, probabilmente questi rimborsi ce li avranno di diritto, senza doverli gonfiare.
Probabilmente
comunque, sì. Quindi voglio dire, per uno scandalo così si dimette per evitare le elezioni anticipate dopo centinaia di anni che non succedeva in Inghilterra.
Sì, però Roberto, mi scusi un attimo, ci sono i titoli dei TG. Francamente mi sembrano un po' assurde e anche contraddittorie alcune dichiarazioni di Berlusconi di oggi sui centri di identificazione per gli immigrati, perché dice Berlusconi che li ha paragonati addirittura ai lager, che ha dei campi di concentramento, tanto che il Parlamento ha negato la permanenza di 6 mesi. Ma a me risulta che la maggioranza voglia prolungare questa permanenza a 18 mesi all'interno dei centri di permanenza. Va bene, dove andiamo? Andiamo al TG1.
Caso Mills, i giudici mentì per l'impunità di Berlusconi, il premier, sentenza scandalosa, riferirò alle camere, vergognosi media e opposizione. Franceschini, il premier rinuncia al lodo Alfano e si faccia giudicare, Di Pietro si dimetta, la maggioranza giustizia ad orologeria. G8 dell'università, scontri a Torino, gli studenti forzano il blocco, scoppia la guerriglia, 20 agenti contusi, 2 arresti. Emergenza caldo nelle tendopoli, in arrivo i condizionatori per la ricostruzione, 500 milioni di euro dall'Europa. È ondata di caldo in tutta Italia, un record per maggio e durerà tutta la settimana, colpa dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti. L'uomo più alto del mondo vive in Ucraina, è alto 2,53 metri, faccio il veterinario, dice al TG1, non mi interessa entrare nel Guinness dei primati.
Va bene, torniamo allora agli ascoltatori, prima di sentire i titoli della 7, ed eravamo con chi eravamo, forse Daniele dalla provincia di Modena, non lo so, no, forse un altro, Roberto da Torino, eccolo qui.
Ah, pronto?
Roberto, dica allora. Sì,
ma io concludendo volevo solo dire appunto che in Inghilterra si dimettono per scandali comunque, per rimborsi di spese gonfiate, in Italia il Presidente non si dimette, meglio attacca la magistratura come al solito, come Pietro dello Spano. Secondo me, lei mi diceva che non era proponibile, è vero, perché è improponibile la cosa, cioè secondo me Berlusconi dovrebbe andare a casa, cioè comunque dovrebbe farsi processare, come giustamente dicono, si faccia processare, sei tranquillo, come Di Pietro quando è stato inquisito il figlio ha detto perfetto, che il processo si faccia in modo tale che chiarezza venga fatta. La stessa cosa dovrebbe fare Berlusconi. Qual è la paura di Berlusconi? Questa è la mia opinione. Questo è il mio parere. In Inghilterra succede così e qui diversamente.
La ringrazio. Daniele, provincia di Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo dire, credo che il punto fondamentale sia... Mi sente?
La sento.
Ah sì, scusi. Credo che il punto fondamentale sia capire se è utile o meno a un paese avere il leader, il premier di questo paese che in una sentenza viene descritto come un corruttore su un paio di processi.
Sì, Daniele, lei ha sentito i titoli dei telegiornali, no?
Sì.
Mi sembra per esempio che il TG5, adesso nessuno stasera scriverà il TG5 uno scandalo, ha omesso la notizia, le prime due notizie sono su questa vicenda qua, d'altra parte non poteva essere altrimenti.
Insomma, adesso va bene, non credo che...
No, ma per carità, perché di solito sentiamo sempre le solite storie, il TG5 ha messo come quarta notizia, quinta, poi se la sono presa una volta pure con Riotta per il TG1 sulla vicenda Mills, no? Eccetera, eccetera. Però lasciamo perdere queste cose.
La comunicazione è a volte più pesante ancora quando non si fa, no? Il fatto stesso che se non l'avessero dato credo che avrebbe avuto un impatto ancora più
forte. Non si poteva non dare questa notizia, naturalmente, però Daniele... Allora, noi stiamo parlando di una cosa certamente importante, eccetera. Però lei dà per scontato che Berlusconi sia il corruttore di Mills, cosa che in un sistema giudiziario come il nostro, che prevede, come sappiamo, 3 gradi di giudizio, in cui spesso le sentenze vengono ribaltate dopo tantissimi anni, eccetera, eccetera. Ci vuole del tempo, no? O no?
Io vado a prescindere da quello, io mi pongo il problema teorico a questo punto, no? Cioè se è utile, perché l'ho sentito spesso in questi giorni, io ascolto spesso la vostra trasmissione che è sicuramente molto interessante, il punto chiave secondo me è, ma anche prima un ascoltatore lo riproponeva nel concetto, se è capace oppure corrotto, io personalmente credo che in realtà se uno è corrotto il suo effetto è in sé di incapace, perché naturalmente, ma questo lo vediamo negli appalti pubblici, no? non è che abbiamo fatto una splendida Reggio Calabria perché erano corrotti ma capacissimi, la Reggio Calabria proprio perché c'erano episodi di corruzione è quella che è. Io se avessi un consulente finanziario e viene iscritto nella prima sentenza che è stato un corruttore su 2 episodi, magari due pensieri sul fatto di sostituirlo, lo faccio. E questo non vuole
dunque
dire...
secondo lei si dovrebbe dimettere, Daniele? Andiamo al solito.
Secondo me assolutamente sì, ma con questo non voglio dire che debba cambiare la maggioranza politica. Io credo che se il dottor Gianni Letta, che è una persona che viene descritta da tutti, non è che non ne ho motivo di non credere, ma non, onestamente non so perché lavora dietro le quinte, ma credo che può rimanere tranquillamente una maggioranza politica con un'altra persona, anche perché in questi 8 anni, in questi 10 anni di Berlusconi io non ne ho visto delle proprietà miracolose. Non mi viene in mente di pensare che 10 anni fa era un paese di merda e oggi invece l'ha trasformato in un paradiso. Non mi sembra che abbia fatto delle cose tali che giustifichino il fatto, guarda, anche se è corrotto ha fatto delle cose talmente meravigliose, mi sembra più una cosa
quello, però, quello è affidato al giudizio degli italiani, insomma, non il suo giudizio è questo. Altri hanno un giudizio diverso naturalmente sull'operato del governo. Andiamo a Daniele, provincia di Modena, no, ci abbiamo già parlato evidentemente, anche con Roberto da Torino. Allora fatemi risparire dal video, grazie. Lia da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, volevo dire questo, il processo Mills ha visto come imputato solo il signor Mills e quindi il giudicato si è formato nei confronti del signor Mills.
Sì, perché la posizione di Berlusconi è stata stralciata per il lodo Alfano.
Perfetto, ora la posizione di Berlusconi essendo stata stralciata non inerisce il processo e comunque il processo avrà la possibilità di essere rivisto, revisionato ed eventualmente totalmente ribaltato in appello o in Cassazione. Quindi nell'eventualità che questa sentenza possa essere completamente stravolta da un ulteriore secondo grado di appello, non vedo per quale motivo oggi come oggi Berlusconi, che è capo del governo e che quindi ha un'attività da condurre, che è quella di portare avanti l'Italia con molti problemi e che non lo so come riuscirà e come farà, comunque è stato eletto, quindi ci sta provando. Ora, chiunque fosse stato al posto di Berlusconi, io stessa cosa. Cioè non perché si chiama Berlusconi, ma perché per me un capo del governo oggi farlo destituire nel momento di crisi è cruciale che noi abbiamo oggi in Italia, ritengo che sia assolutamente negativo, perché vorrebbe dire riformare un nuovo governo, ricominciare da capo con i problemi e le crisi che noi dobbiamo affrontare. Credo che in questo momento sia prevalente una stabilità dello Stato.
Dio, la ringrazio, buona serata. Diego da Udine, buonasera.
Buonasera, sì, io ho ascoltato anche la signora Lia e molti altri dei suoi interlocutori, però il principio sul terzo grado di giudizio, cioè sulla non colpevolezza fino al termine del processo che si completa in Cassazione, è un principio di rispetto dei diritti individuali, cioè un uomo è innocente fino a che non è confermata la sentenza in Cassazione. Pertanto, se così non fosse, si affiderebbe alla magistratura, che io rispetto, ma lì dentro c'è gente che sbaglia, come sbaglia in tutte le altre attività professionali della vita, perché sono esseri umani, non voglio nemmeno pensare che sbaglino volendolo sbagliare, però sì. Non si può affidare ai magistrati il compito di determinare chi si deve dimettere o meno con una condanna in primo grado che, qualora dovesse essere ribaltato in appello, non comporta, non implica nessun tipo di responsabilità in capo ai giudici che hanno eventualmente sbagliato la sentenza di primo grado.
Perché sì, Diego, questo è un ragionamento corretto. Ciò non toglie naturalmente che cose di questo tipo, decisioni di questo tipo, motivazione di una sentenza come quelle che stiamo leggendo, certamente determinano un problema politico molto forte, su questo non c'è il minimo dubbio. Vediamo come Berlusconi risponderà nei prossimi giorni, ma il problema politico non c'è dubbio che esista. Di Pietro dice addirittura si dimetta pure l'impeachment, è vero che siamo in clima elettorale. D'altra parte anche la decisione di Berlusconi di riferire in Parlamento, di riferire alle Camere quando lo deciderà lui, ha detto. Beh, insomma, è il segnale di una situazione, non dico che precipita da questo punto di vista, però di una situazione non particolarmente serena per quello che riguarda il Presidente del Consiglio. Non c'è dubbio che la vicenda Mills, sin dall'inizio di questo governo Berlusconi, abbia rappresentato sempre un tallone d'Achille. Da qui l'approvazione rapida del lodo Alfano, inutile nascondercelo, insomma. In alcuni momenti l'agenda del Parlamento è stata determinata dall'agenda dell'avvocato Ghedini. Uno può considerare questa cosa un'indecenza, può considerare un'anomalia, ed è certamente un'anomalia, ma questa è la realtà. La realtà è quella di una persona che prende milioni e milioni di voti, nonostante tutti conoscono la sua situazione giudiziaria, i suoi problemi, eccetera, eccetera. E che poi naturalmente deve fare i conti con le varie scadenze che ci sono. Questo accade in Italia e con questo bisogna fare i conti. Io faccio i conti con questa vicenda senza pregiudizi.
Quello che lei
almeno, dicendo, almeno tento di farlo senza pregiudizi.
Ma assolutamente, io l'ho interpretata così, anzi, questa e tante altre volte. Però c'è un altro aspetto: io ho ascoltato la conferenza stampa di Berlusconi, si arrabbia con i giornalisti urlandogli vergognatevi perché si sono permessi di cercare di capire chi è questa Noemi Letizia. Lui ha detto che va a tante cerimonie di cene, pranzi, matrimoni, ma non credo che tutti la chiamino papi e non credo che tutte abbiano rapporti personali così stretti. Poi dice che bisogna fare il referendum così che si va al bipartitismo e quindi lui può eliminare quella parte di maggioranza che gli crea dei problemi e che gli impedisce di fare le riforme siccome come vuole lui.
Poi dice che vuole andare
in Parlamento e risponderà al Parlamento sul caso Mills. Io credo che l'insieme di queste cose comincino a creare qualche turbamento anche in gente come me, che ha votato per Berlusconi con convinzione e che oggi comincia a pormi dei dubbi. Perché mi comincio a porre i dubbi, io sono di centrodestra, non vedo niente di straordinario nel centro-sinistra, ma mi piacerebbe vederlo, ma mi pongo dei dubbi per la complessità, per l'insieme di tutte queste cose.
Ringrazio. Secondo me la vicenda di Noemi Letizia è una vicenda su cui non c'è alcuna risposta da dare, almeno secondo me. Io ho letto anche 100.000 volte quelle 10 domande che pone Repubblica e francamente non ci trovo niente di interessante. Va bene, ma insomma questa è la mia opinione. Non so se abbiamo ancora i titoli della 7 che non abbiamo ascoltato prima, sentiamoli.
David Mills fu corrotto da Silvio Berlusconi per testimoniare il falso. I giudici di Milano motivano la condanna del legale inglese per corruzione giudiziaria. Sentenza scandalosa, reagisce Berlusconi. Dirò in Parlamento quello che penso dei giudici. Franceschini, il premier rinuncia allo scudo del lodo Alfano. 480 milioni di euro dall'Unione Europea per il terremoto in Abruzzo, li promette il presidente della Commissione Barroso in visita con Berlusconi all'Aquila e Onna. Il premier rilancia l'idea di ricostruire da zero anziché restaurare quello che è rimasto. Mezzogiorno di scontri a Torino, lacrimogeni e sassaioli al Parco del Valentino tra polizia e studenti. 19 agenti feriti, ma noi siamo pronti al dialogo, dicono i rettori che partecipano al contestato G8 delle università. Non è mai accaduto in 300 anni di storia del Parlamento britannico. Si dimetterà lo speaker della Camera dei Comuni, Michael Martin, travolto dallo scandalo sui rimborsi gonfiati dei deputati. Il premier Gordon Brown, i laburisti coinvolti non saranno ricandidati.
Va bene, dove andiamo? Dove andiamo? 800 24 00 24. Antonio da Roma, buonasera.
Ah, buonasera Cruciani. Senta, no, io volevo dire questo, non mi sono affatto stupito di questa sentenza perché, diciamo, pensi che io proprio due giorni fa parlavo con mia moglie e dico ma come mai non c'è niente, la magistratura non si muove sotto elezioni, infatti si sono mossi, no? Perché anche se so che lei non è d'accordo su questo, ma francamente se uno va a vedere le coincidenze già passate su Berlusconi e la magistratura e le elezioni veramente sono veramente incredibili. Comunque voglio dire un'altra cosa, ma poi Berlusconi per difendersi basta che può fare come ha fatto Scalfaro, Oscar Luigi Scalfaro, senatore a vita che manteniamo noi italiani fino a che non ci sarà più, diciamo basta che lui dica io non ci sto, come ha fatto Luigi Scalfaro che è rimasto esattamente al suo posto. E voglio dire, tutte le persone che sono, diciamo, aderenti alla sinistra, diciamo, non c'è nessuna polemica, non si fa nessun discorso, niente, serenamente.
Sì, però Antonio, mi scusi, i due casi sono molto diversi, le vicende diversissime anche qui. Credo che i paragoni non si possano fare, come non si possono fare i paragoni tra le dimissioni del Presidente della Camera dei Comuni in Gran Bretagna per la questione dei rimborsi spese dei deputati e in Italia dove invece ci sarebbe l'impunità assoluta per i politici, almeno secondo alcuni ascoltatori, per cui non ci sta questo paragone con Scalfaro. La ringrazio. Giuseppe da Bari, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, il mio intervento, io lo stavo seguendo un po', mi distanzio dagli interventi precedenti che riguardano Berlusconi, quindi parlerò un po' di una notizia che è apparsa su tutti i quotidiani e riguarda la nuova intestazione di una scuola primaria di Roma, che è frequentata per il 90% da alunni di etnie e nazionalità diverse, per cui sembra essere più una scuola dedicata agli stranieri. Ma ad ogni modo sui giornali è stata riportata in modo molto lacunoso questa notizia, perché il tema qual è? Il cambiare il nome da Carlo Pisacane all'intestazione di un pedagogista giapponese che i pedagogisti dovrebbero riconoscere come maestro, perché Makiguchi sui giornali è apparso solo come nome difficile da pronunciare, anche penso un po' che chiedo scusa, qualcuno ha detto che bisogna fare un corso di giapponese per leggere questo nome, che mi sembra una banalità. Invece io, insomma, mi occupo di sociologia e dell'educazione, ho affrontato questi temi, ho studiato, ho letto molto di questo Makiguchi, e che un pedagogista che non si è allineato col regime militare giapponese negli anni 30 e per questo è finito in carcere per difendere le sue idee di pacifista ed è rimasto lì fino al...
Giuseppe, mi scusi un attimo, sentiamo questo servizio di studio aperto proprio su questa vicenda della scuola Pisacane, lo sentiremo tra un attimo. Che vuole dire allora? A me, francamente, guardi, il fatto che una scuola di Roma che si chiama Pisacane possa prendere il nome di un pedagogista giapponese mi pare una follia assoluta. Per carità, sarà pure un uomo di grande valore, una persona conosciutissima del campo della pedagogia, però insomma non si capisce perché una scuola di Roma debba prendere questo nome, mi scusi.
Ma non è una follia.
Non è una follia. Sentiamo questo servizio, Giuseppe, resti con me, sentiamo questo servizio.
Quello che state vedendo è Zunesaburo Makiguchi. Presto questo educatore giapponese sfratterà l'eroe del risorgimento Carlo Pisacane dal frontespizio di una scuola romana. Una scuola famosa e sempre al centro delle polemiche perché il 90% degli alunni non è italiano.
Noi ci mobiliteremo in tutti i modi, firme, fiaccolate, qualsiasi cosa, ci incateneremo addirittura davanti alla scuola.
La decisione presa dalla preside della scuola Pisacane è stata votata all'unanimità dal Consiglio d'Istituto.
Va bene, insomma, questo è l'inizio del servizio, adesso è inutile sentirlo tutto. Giuseppe, c'è una motivazione che è quella del 90%, no? Sentite, degli studenti che sarebbero stranieri.
Me,
ho capito, ma ci sono tanti nomi italiani, scegliamone un italiano.
Ascolti, io un po' per molto modestamente le posso dire che questo, il pensiero di questo pedagogista non ha confini giapponesi, è universale. Se qualcuno si degnasse di leggere un libro molto interessante, scritto negli anni 30, ma che comunque da noi è stato tradotto in italiano nel 2000, e il professor Tarozzi, un pedagogista abbastanza noto in Italia, si è inchinato, ha fatto tanto di cappello nello scrivere anche la presentazione, la prefazione, denunciando questa assenza dell'Occidente nel capire il pensiero orientale. Questo
no,
modo
ma,
di...
ma sono tutte cose molto interessanti, Giuseppe, per carità, però io resto della mia idea. Trattasi di una scuola italiana a Roma che si chiama Pisacane. Ora, francamente, i pedagogisti giapponesi, questo pedagogista giapponese sarà una persona fantastica, meravigliosa, conosciutissima in tutto il mondo, ma insomma, io credo che il nome di una scuola sia il nome di italiana sia il nome di una scuola italiana, punto. Non esiste un paragone all'incontrario. Se si va in Giappone non penso che si trova una scuola dove sono tutti studenti giapponesi, o comunque una scuola giapponese che si chiama Garibaldi, credo, oppure non so, Renzo Piano, per fare un esempio di una persona di un'eccellenza italiana conosciuta all'estero, o no, Giuseppe?
Ma penso a questo punto dovremmo anche fare attenzione alla toponomastica, perché intestare via Gandhi? Che interesse c'è?
Di vie ce ne sono tante, da qualche parte a un certo punto si deve andare a parare, perché sennò i nomi finiscono, i nomi famosi, diciamo. E poi, insomma, Gandhi non può essere paragonato al pedagogista giapponese, detto con tutto il rispetto, o no?
Con la vita, ma io non è che voglio fare il tifo per Makiguchi, ma voglio dire, sui giornali molti giornalisti sono stati molto superficiali, perché quando si dà una notizia si dovrebbe anche approfondire di chi stiamo parlando? Cioè, di fronte a questa persona che non si è allineato, quando da noi durante il fascismo molti intellettuali, molti accademici si sono allineati, hanno accettato il distintivo del fascismo.
No, ma per carità, Giuseppe, lei mi ha anche aperto, se vuole, uno spazio nuovo, mi ha fatto accendere la lampadina su un personaggio che non conoscevo, sicuramente approfondirò. Ripeto, nonostante questo resto della mia idea, non vedo la necessità, ecco, mettiamola così, di intestare una scuola che si chiama Pisacane a Roma a un pedagogista giapponese. La ringrazio. Paolo, provincia di Lucca.
Buonasera, cittadino Crociani.
Dica.
Il cittadino prelude a quello che io affermo, cioè ho lavorato in Francia quando ero studente liceale e poi all'università e mi ricordo che lavoravo nel quartiere latino, Paris Saint-Germain. E venivano rinchiuso il quartiere, proprio blindato, con tutti i flic, i gendarmi che controllavano le carte a tutti, me compreso, perché magari giravo per il quartiere, con estrema civiltà, educazione. Però mi ricordo il quartiere latino, era blindato. Cioè le persone che erano i famosi sans-papiers o persone dubbie, venivano caricati sui furgoni blu della Citroën, e portati alla gendarmerie per il controllo. Altre cose.
Perché mi sta raccontando questa cosa, Paolo? Perché mi sta raccontando questa cosa?
63-64.
Sì, ma non ho capito, Paolo, perché mi sta raccontando questa cosa?
Mi sta raccontando questo perché non vedo niente di problema nei controlli delle persone e della polizia che deve essere fatta all'interno di un quartiere. Insomma, lei se conosce il quartiere latino, Boulevard Saint-Michel, Saint-Jacques, il Corso della Senna, voglio dire, è una piccola città, ma quello come altri quartieri, volevo dire, e non c'era niente di male, nessun francese reagiva, nessuno discuteva, era un controllo che veniva fatto su questo. Seconda cosa, i vari clochard o barboni di oggi, io ce n'avevo alcuni che vivevano dietro all'ufficio dove lavoravo come moniteur, si diceva allora, venivano presi una volta ogni 2 o 3 settimane, 4, portati alla gendarmerie, rilavati, ripuliti, sapone, zolfo e tutto, ritornavano fuori in doppio petto, capelli corti, tutti belli tirati all'uscio. Cioè esisteva un corretto, in un paese corretto come la Francia, che ha fatto la rivoluzione francese, del territorio, ma pulito, senza violenze o senza...
No, ho capito perfettamente. Lei rivendica, diciamo, come dire, la necessità di un controllo del territorio, di un controllo anche delle persone che risiedono in un posto, e sono d'accordo con lei. Molti mi scrivono che esistono licei in Italia di tutti i tipi: Marie Curie, Cartesio, Einstein, Paul Klee, King, Newton, Copernico. Io non lo metto in dubbio, ma infatti non si sta parlando di questo, del fatto che esistano dei licei. Poi, a parte che Einstein è una cosa, il pedagogista giapponese è un'altra, ma insomma, io non credo che un liceo chiamato Einstein o Newton sia subentrato ad un liceo che era chiamato con un nome italiano, insomma. Carlo Pisacane viene sostituito da un pedagogista giapponese. Il punto è che non è che non ci sono licei o scuole con un nome straniero, con un nome di un personaggio straniero. Certo che ci sono, il problema è un altro. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato l'avvocato inglese David Mills, falso testimone per salvare Fininvest e Berlusconi. La reazione del Premier, riferirò in Parlamento, è una sentenza scandalosa. L'opposizione chiede a Berlusconi di rinunciare al lodo Alfano e di farsi processare. La maggioranza difende il Premier e parla di una giustizia orologeria. Il G8 dell'Università a Torino, gli studenti dell'Onda provano a sfondare il cordone della polizia, esplode la guerriglia, una ventina di feriti tra le forze dell'ordine, 2 i fermati. Operazione Opel, il ministro Scajola chiede alla Fiat di mantenere tutti gli impianti italiani, Marchionne in Germania incontra i sindacati che pongono diverse condizioni. Cresce l'allerta caldo in Italia, la giornata più critica prevista per giovedì. In molte città italiane verranno superati 30 gradi. Roma è
bene.
I comuni più a rischio.
Con le previsioni del tempo del TG2 andiamo avanti, 20:36, 800 24 00 24, e sulla vicenda Mills e Berlusconi ospitiamo volentieri il parere di un magistrato, Francesco Messina, che è anche esponente di Magistratura Democratica. Buonasera Messina.
Buonasera, buonasera.
Cosa ci voleva dire? Cosa ci voleva
dire? Solo alcune precisazioni, perché sento adesso già in televisione che si parla di sentenza d'orologeria.
Ma queste sono stupidaggini dei politici, insomma.
Lo so, però sa cos'è? Lei fa giustamente informazione, è bene che i cittadini sappiano correttamente quella che è
successa. La tempistica.
La tempistica. Ora, lei sa perfettamente che, o meno anche i cittadini dovrebbero sapere, il dispositivo di quella sentenza è stato letto in udienza il 17 febbraio 2009. Mm. Ora, il collegio dei colleghi che ha giudicato il caso Mills ha preso 90 giorni per la motivazione.
Sì, che scadevano oggi, mi sembra. Quando è che scadevano?
Esattamente. Ah. Quindi i colleghi hanno rispettato pedissequamente il termine di legge per il deposito della sentenza.
Qualcuno potrebbe dire hanno aspettato fino al 19 di maggio, potevano farlo prima. Dico, io non ci credo, però è quello che potrebbe sostenere qualcuno.
Si dice dalle parti mia, ai mali pensanti i mali pensieri, come si dice. Io so per certo che ho emesso e sono iscritto da sempre a Magistratura Democratica, dall'inizio di quest'anno ho emesso circa 288 sentenze penali, per alcune ho preso 90 giorni, per altre che sono più semplici 60, eccetera. Io sono libero di depositare la sentenza quando ritengo opportuno, senza che poi il mio, la persona che ho giudicato debba stare a dire che se sono iscritto a Magistratura Democratica, che sia un giudice politicizzato, eccetera, anche perché lei comprende che nella quotidianità di tutti i giorni, se ognuno degli imputati o delle persone che io giudico, che siano anche per esempio persone offese, che siano costituite parti civile, hanno questo dubbio sistematico, lei capisce che la giustizia non andrebbe avanti in nessuna parte.
No,
chiunque potrebbe dirmi, come è capitato, no, guardi, oggi, per dirle una, oggi ho avuto un caso di un soggetto che è stato arrestato e che ho condannato. Se questa persona prima cominciasse, che io pronunciassi la sentenza, mi dicesse io non mi faccio giudicare da lei perché è di Magistratura Democratica, lei capisce che si creerebbe una di totale impasse dal punto di vista giudiziario. Questo ovviamente, perché faccio questo discorso? Perché io sento molti ascoltatori dire sostanzialmente il livore da parte di alcuni, il rancore. No, guardi, io penso che questo discorso di tipo emotivo deve essere assolutamente eliminato quando si affrontano queste cose, questi argomenti.
Sì, no, ma assolutamente, quello anche perché poi se uno lo va a leggere il modo in cui questa sentenza è stata motivata e articolata, basta stampare le cose ormai da internet, eccetera, c'è dietro un lavoro che naturalmente sarà contestabile secondo gli avvocati, ci sarà tutto il tempo per farlo da parte degli avvocati della difesa, ma mi sembra un lavoro enorme, diciamo, dal punto di vista probatorio, no? Dal punto di vista della...
Assolutamente, perfettamente ragione, io devo anche rispettare il lavoro, peraltro 400 pagine sono state, ho visto il deposito, che c'è la sentenza che è su internet, sono 400 pagine, ora io consiglierei tutti quanti, prima di esprimere i giudizi, se andassero a leggere 400 pagine e poi si può esprimere un giudizio ragionato. Dubito sempre delle persone che esprimono giudizi senza aver letto con la dovuta attenzione fatti, provvedimenti giurisdizionali di una tale complessità. Penso che l'approccio debba valere per tutti. Un'ultima cosa,
prego.
Voglio dire, io ribadisco la necessità dal punto di vista istituzionale, questo vale anche per ciascun cittadino, perché ciascuno di noi è istituzione, di fornire un esempio di compostezza e di rigore. Io non sono d'accordo con lei con riferimento alla ragion di Stato, eccetera. Per me il valore fondamentale del mio essere cittadino, del mio essere magistrato, è il rispetto non solo della legge, ma il rispetto della coscienza di ciò che è giusto e di ciò che è vero.
Però quello è un altro discorso. Io facevo un riferimento a una legge che protegge le alte cariche dello Stato e penso, ma su questo la possiamo pensare diversamente, perché naturalmente siamo in democrazia, che alcuni valori in un certo momento, alcuni non dico valori, ma insomma, debba essere preservata di più, naturalmente non in tutti i casi, la stabilità dell'esecutivo e di alcune cariche rispetto allo svolgersi di un processo. Naturalmente non dico che queste persone devono essere salve per sempre, per un certo periodo e fatti salvi i termini di prescrizione, eccetera, eccetera. Questo penso, ma insomma, questo non credo che sia una violazione della, come dire, no, di qualche valore, oppure andare contro qualche principio democratico. Lei pensa per esempio che, non so, che la Corte Costituzionale potrà trovare fondati motivi per respingere Lodo Alfano? Lo pensa da giurista, da magistrato?
Ma guardi, non voglio veramente sostituirmi a quello che saranno il compito della Corte Costituzionale. Mi tengo adesso, ho le mie riflessioni e le tengo ovviamente per me.
Sì, certo.
Io però penso che sia necessario da questo punto di vista andare anche sempre un po' oltre. Io penso che è molto difficile, se non si dà ai cittadini esempi dal punto di vista istituzionale, alle massime cariche dello Stato, esempi, sì, di comportamento, di compostezza, pretendere poi che i singoli cittadini nelle realtà quotidiane adottino gli stessi comportamenti. Quando io sento affermazioni di questo genere contro i magistrati additati, a parte il fatto che io da sempre, io poi ho parlato in altre occasioni con lei, aspetto, sì, nomi e i cognomi di chi abbia sovvertito, come spesso viene detto, abbia tentato.
Però in questo momento Berlusconi si è limitato a dire che una sentenza scandalosa e dirà le sue cose in Parlamento.
No, mi riferivo al fatto che di questa questione dei magistrati politicizzati, che sono un cancro della democrazia, io continuo a non sapere chi siano i nomi e i cognomi di questi colleghi, perché io i nomi e i cognomi di questi colleghi, malgrado abbia richiesto più volte in molte occasioni di sapere chi siano, non
ancora
li ho.
Ma aspettiamo l'intervento di Berlusconi in Parlamento. Questa sera devo chiudere, ma riprenderemo sicuramente con molti ospiti il discorso su Berlusconi e tutte queste cose domani, dopo aver letto e sentito i vari commenti. Alle 20.42 abbiamo concluso. Elio da Roma, Andrea d'Ancona, Alberto da provincia di Milano, Michele da Milano, Fabio da Roma, Giovanni da provincia di Reggio Calabria. Ci sentiamo con tutti voi domani 18.30. Ciao.
La Zanzara.